Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Davanti al monte del Pecoraro c'era un gran piazzale e vicino al cartello con la scritta fine zona, inizio zona, poco prima di dove cominciava la gran distesa dei campi fino all'Aniene, si alzava la vecchia pensilina del 309 che a quel punto svoltava lasciando la via Tiburtina e puntando tra i lotti della borgata verso la Madonna del Soccorso. Alduccio abitava, come il Vegalone, al quarto lotto, in fondo alla via centrale della borgata, poco dopo lo spiazzo del mercato, con la fila dei lampioni che, accendendosi all'imbrunire lungo i lotti non più alti di due piani, davano l'impressione di trovarsi nel rione povero di qualche stazione balneare, con la strada che dietro la breve scesa pareva si sperdesse contro il cielo sfocato, coi rumori della gente che tra le pareti sonore, nei cortili, stava cenando o si preparava alle ore della notte. A quell'ora c'era un gran passaggio di ragazzi e giovinottelli, ma i veri uomini di vita se ne stavano ancora in disparte, dentro i caffè o nei crocicchi, aspettando che venisse notte, non per andarsene al cinema o a Villa Borghese, ma per riunirsi in qualche bisca a giocare a zecchinetta fino alla mattina. E mentre qualche giovanotto qua e là nei cortili pizzicava una chitarra, c'erano ancora le donne a lavare i piatti o a scopare, coi ragazzini che facevano lagna, e gli autobus arrivavano ancora carichi di gente che tornava dal lavoro. «Te saluto a Begalù», disse Alduccio, quando furono avanti a casa. «Te saluto», disse Begalone, «se vedemo». «T'aspetta alle 9», disse Alduccio, «mi fai un fischio, eh?» «Vabbè, ma tu essi pronto, eh?» fece il Begalone, andando su per la scala scrostata, tutta piena di ragazzini. Alduccio abitava tre o quattro porte più avanti, al pian terreno. Davanti alla porta c'era una specie di loggia, come in tutti i lotti, con le colonnine e le pareti acciaccate e cadenti. Seduta sullo scalino stava sua sorella.
«Beh, e che stai a fa'?»
fece Alduccio. Lei non gli rispose niente, guardando in strada.
«Ma va a morire ammazzata», disse lui, ed entrò in cucina, dove sua madre stava cucinando al fornello. «E poi?»
fece senza voltarsi.
«Ma come che voglio?» disse Alduccio.
Lei si voltò di brutto, tutta scavigliata. «Chi non lavora non magna, sa?» disse. Era una donna alta e grossa, quasi ignuda, sotto la vestaglia di tela tutta zozza, coi capelli che le stavano incollati di sudore sulla fronte, e la crocchia tutta in disordine, sfilacciata sopra il collo e l'orlo della vestaglia.
«Ah, vabbè», disse Alduccio, facendo il calmo. «Non me vuoi da magna? E chi se ne frega?»
Se ne andò di là, nell'unica camera dove dormiva tutta la sua famiglia, mentre nell'altra dormiva quella del Riccetto, e cominciò a spogliarsi, fischiettando per far vedere a sua madre che non gliene fregava niente.
«Fatte un altro fischio», gridava lei dalla cucina. «A disgraziato che te possano ammazzarte di quel briacone zozzo di tuo padre!»
«Sì, e quella chiavicona di mia madre», ciancicò Alduccio tra i denti, mentre nudo, sul letto, si infilava i mocassini.
«Se c'eri nervi per colpa di qua disgraziata di tu figlia, fatta la pianza a coccia. Che commette viene a sfogare? Non mi vuoi dare la cena? E che me frega a me? Ma basta che stai zitta!» «Ma quale zitta e zitta!» gridò la madre. «Sa da vedere un figlio che ti è quasi 20 anni e mo va assordato che non porta a casa manco una lira, non porta sti infame! Uffa, che pippa che sei!» gridò Alduccio, mentre s'acchittava.
Ma da fuori in strada si sentivano degli strilli, delle voci di donna che baccagliavano. La madre d'Alduccio stette un po' zitta, con le orecchie tese, a sentire, mentre in camera dove stava Alduccio le parole arrivavano confuse.
«A deficiente fracica!» gridò la madre, davanti al fornello. Fece cadere qualche cosa nella prescia ad uscire e andò alla porta.
Là rimase ancora un po' zitta ad ascoltare
E poi uscì del tutto e si sentì pure la sua voce che urlava insieme alle altre.
Senti, ma perché non se vanno a fare gratta che all'orso? Fece tra sé al Duccio.
Dopo quasi 10 minuti di battibecchi e di baccagliamento, sulla strada, o forse sui pianerottoli delle scale, si sentì la porta che riapriva sbattendo, ma non che si richiudeva, perché la madre dal Duccio si era fermata, forse perché aveva ancora qualche cosa da dire. Anzi, tornò un po' indietro sul pianerottolo.
Azzozzuna! Si mise a gridare verso fuori. Che hai fatta la puttana insieme adesso? E mo' io venghi a dimignotta a mi via!
E si sentì una voce che rispondeva dall'alto e che non si capiva bene.
Me puzzano proprio di morire ammazzate, fece amaro al Duccio.
Meno male, gridò mettendosi una mano sul fianco alla madre, rispondendo a quel macello di parole che non s'erano sentite.
Senti chi parla, e te che te facevi dali sordi dall'amico per mannar cinema lì fì, e sta sola con lui.
La voce dal cortile o dal pianerottolo salì furiosamente di 2 o 3 toni e cominciò su quel tono altissimo a rivomitare un campionario di ingiurie di tutte le sorti. Quando che ebbe finito, ridoccò un'altra volta alla madre dal Duccio.
«Non t'a ricordi!» gridò con voce acutissima che non l'avrebbe fatta star zitta nemmeno Gesù Cristo. «Azzuzza! Quando tuo marito è venuto a casa e t'ha trovato ca' amico dentro il letto davanti agli due finicoli!»
Sbatté la porta e rientrò in cucina. E lì continuò da sola, con la voce che vibrava nel gargarozzo tagliente come un coltello. «E poi va alla venita disgraziata, che domani quando te incontro in piazza te strappo tutti i capelli che hai in testa e che te possi ammazzate!» Dopo un po' la porta si riaprì ed entrò il padre dal Duccio. Come tutte le sere era ubriaco, s'avvicinò alla moglie e fece vemmenarla. Ma quella gli appoggiò una mano sul petto e lo spinse indietro. Lui fece un giro completo e cadde seduto su una sedia. Ma si rialzò subito e ostinatamente cercò di menarla un'altra volta. Dalla camera di là, dove abitava la famiglia del Riccetto, venne fuori la sorella del Riccetto per vedere se succedeva qualcosa di preoccupante. Arrivò giusto a vedere lo zio che ricadeva sulla sedia una seconda volta.
«Ma che vuoi di qua?» le fece, voltandosi inviperita alla madre. «Ma che vuoi?»
La ragazzina, con un altro Riccetto piccolo in braccio, voltò sui tacchi e se ne ritornò diretta nella sua stanza.
«Disgraziata te e tutta la tua famiglia de magna ufo e de morti de fame!»
le gridò dietro la madre.
«So 4 anni che sto qua, e mai che t'avessero detto una volta, tiè, piaste 1000 lire e paga la bolletta la luce!»
Il padre, dopo qualche minuto di raccoglimento, riuscì ad articolare un po' la voce e in seguito a 2 o 3 tentativi riuscì a dire qualcosa come
«Sta sempre a baccaglià, sta disgraziata!»
Si alzò in piedi e ondeggiando indietro e avanti fece una specie di ragionamento tutto coi gesti. Poi portò 2 o 3 volte la mano all'altezza del petto, all'altezza del naso, e poi fece con le dita una piroetta come per indicare un'idea tutta sua che gli passava per la capa. Infine, correndo per non cadere, andò nella camera dove al Duccio si stava vestendo e si buttò vestito sul letto alla supina. Il vino che aveva bevuto per l'intero dopo pranzo l'aveva fatto diventare bianco come un lenzuolo e gli aveva come intostato le 3 dita di pellaccia rasposa di barba intorno alle froce del naso e agli angoli della bocca, scura, umida e rugosa come quella dei cani. Era tutto spiovente, spioventi le braccia distese sul copriletto, spiovente la bocca semiaperta, spioventi le ganasce e le fessure degli occhi, spioventi i capelli ancora neri e lucidi di sudore, che pareva di brillantina. La lampada accesa che pendeva sopra il letto gli illuminava ad una sulla faccia le macchiette color cacao della vecchia zella miste con le recenti crostine di polvere e di sudore sotto la fronte, mentre la ragnatela delle rughe gli si spostava su e giù per conto suo sopra la pelle, tirata e imbolsita dal vino, gialla per chissà quali vecchie malattie di quel fegataccio insaccato dentro le sue 4 ossa coperte di panni vecchi. E quella si vedevano le ombre delle ammaccature, color marrone nel centro e con intorno una coroncina di lenticchie, che erano botte prese quando forse era ragazzino, o in gioventù, quando faceva il soldato, o il manovale, 100 anni prima. E tutto come fuso dal grigiore del digiuno e del vino, più quello dei ciuffi della barba di 4 giorni. Alduccio era ormai pronto, quei calzoni a tubo e la maglietta a righine col collo aperto e le falde fuori dai calzoni. Ancora si doveva pettinare. Andò davanti allo specchietto in cucina e col pettine bagnato al rubinetto cominciò ad aggiustarsi i capelli, stando con le gambe larghe, perché lo specchio era troppo basso per lui. «Stu magnaccia buono a niente», ricominciò, ritrovando solo tra i piedi la madre, grigia di rabbia.
«Mo basta, ma!» scattò Alduccio. «Già mai stufato, ce lo sai, sì!» «Tu mai stufata!» ribatté la madre più forte. E Alduccio si mise a cantare, chino sullo specchio. «Lavora non lavora, aiuta in casa, non aiuta, ama!» a interruppe Alduccio. «Già mai stufato, te sto a dì! Ma te la vuoi piantà?» «Non la pianto manco per niente!» gridò lei. «Si me va de baccaglia a baccaglio, e quando me pare!» «Hai capito, sì, sorpaino dei miei coglioni?»
«E fammene annava», disse infuriato Alduccio, e se ne uscì tutto ben pettinato, sbattendo la porta scassata. Neanche guardò la sorella, che se ne stava coccolata sullo scalino, con le sottane tirate giù, fino ai talloni. Era verde, tanto era pallida, e i labbri dipinti parevano un taglio.
I capelli le cadevano sul collo, lisci e secchi, con qualche spunzone davanti all'occhi.
«Sta svergognata», pensò solo Alduccio, andandosene.
Da quando si era inguaiata col figlio della soranita, la fruttivendola che abitava all'angolo, non c'era stato più un momento di pace in casa di Alduccio. Adesso doveva sposare, ma il figlio della fruttarola, ormai, non la poteva più vedere. La notte, che era stata cacciata via di casa, le aveva tenuto compagnia, dormendo con lei alla chiarina, sugli scalini, davanti a casa sua, al terzo lotto, ma solo per farsi vedere dalla gente. Dopo che lei aveva capito che era incinta, si erano fidanzati, con tutto che, prima, sia i genitori di lui che quelli di lei non avessero voluto. Lei, per l'umiliazione, si era tagliata le vene dei polsi con un pezzo di vetro, ed era stata per morire, e difatti ci aveva ancora ai polsi 2 belle cicatrici fresche. Aspettando il begalone, Alduccio andò a fare 2 passi per la borgata. Il temporale s'era dissolto e l'aria era tiepida, quasi di primavera. Pure il begalone s'era cambiato. S'era messo intorno al collo un fazzoletto annodato alla malandrina e s'era pettinato i capelli color stoppa, lisci lisci, come una crosta, con la scrima da una parte e lunghi sul collo.
«A begalù!» chiamò Alduccio. «Tu quanto tenghi?» gli chiese subito Begalone. 30 lire, fece Alduccio. «È giusto per l'autobus», disse il Begalone. «Pure io». «Come? E quell'altri?» chiese insospettito Alduccio. Stanno qua», disse il Begalone, battendo con le mani sulla saccoccia di dietro, dove teneva piegato la piotta e mezza fregata arcaciotta. «Ce scappano pure due nazionali», fece Alduccio, passando davanti al bare. «Tiete, Ardu», rispose il Begalone. «E addio», fece poi all'autobus che passava. «E mo ce ne sta un altro», fece Alduccio, stirandosi allegramente.
Pure il Begalone stava a digiuno, e sotto i capelli gialli la sua faccia era gialla, di un bel giallo, che dava sul verde, su cui risaltavano bene i cigolini rossicci. Era così debole che nemmeno la febbre riusciva a dargli un po' di colorito. E sì che ce ne aveva almeno 6-7 linee, come tutte le sere, da quando era stato rilasciato dal Forlanini. Era tubercoloso da 2 o 3 anni, e ormai non c'era più niente da fare, gli restava sì o no. ancora un anno di vita. Camminando con Aldo, si passava i palmi delle mani sullo stomaco vuoto, piegandosi in avanti e dicendo i morti ai suoi fratelli e a suo padre, e più di tutti a quella poveraccia di sua madre, che una notte, che era stata la prima di una fila di notti disgraziate, si era buttata giù dal letto strillando come una scema che aveva visto il diavolo. Diceva che un serpente era venuto dentro nella camera e si era intorcinato ai piedi del letto e la guardava fisso costringendola a spogliarsi nuda. E allora lei aveva cominciato a gridare. Poi, per l'intera giornata, tutta un botto, ricominciava con gli strilli e, guendo come una cagna con un mal di testa che si sturbava, s'attaccava alle fie o a chi aveva appresso perché la proteggessero contro quella cosa che capiva soltanto lei. La notte dopo si svegliò un'altra volta urlando, ma questa volta non era più il diavolo. Difatti, si era spostata più in là, sul letto sfatto, per lasciare un po' di posto a qualcuno, benché il suo corpo secco come un'alice non ne occupasse molto. Sulle lenzuola grigie si era messa seduta accanto a lei, come dopo lei raccontò, una ragazza morta. Morta almeno a considerare com'era vestita. Con la veste buona, le calze di lana bianche e la corona di fiori d'arancio, perché pochi giorni dopo avrebbe dovuto sposare. Questa aveva cominciato a lamentarsi con la mamma del Begalone, dicendo che le avevano messo una sottoveste troppo corta, che la corona di fiori che le avevano messo in testa era troppo stretta, le faceva male alle tempie, e poi a lamentarsi che dicevano per lei poche messe, che il Pisciasotto, un suo cugino piccoletto, non la veniva mai a trovare in cimitero, e avanti di questo passo. La mamma del Begalone non aveva mai conosciuto questa ragazza, ma il giorno dopo, il vicinato, commentando quegli strilli che in piena notte uscivano dalle finestre scassate dall'appartamento del Begalone ed echeggiavano per i cortili dei Lotti, appurò che quella ragazza morta era una parente di certe persone che abitavano poche porte più in là nello stesso Lotto. Tutti i connotati corrispondevano alla perfezione, compreso il cuginetto Pisciasotto, che esisteva, difatti vivo e felice, al borghetto Prenestino. Poi ricominciò ad apparire il diavolo, sotto varie forme. Una volta un serpente, un'altra un orso, un'altra ancora una vicina di casa a cui erano cresciuti i denti come zanne e che entravano e uscivano dentro la casa del Begalo come fosse casa loro a tormentare la madre. Allora la famiglia aveva deciso di fare qualcosa e aveva fatto venire da Napoli un vecchio parente che era pratico di quei fatti. Per prima cosa, questo parente fece bollire tutti gli oggetti che appartenevano alla mamma del Begalone. 20 kilowatt di gas se ne andarono in pochi giorni per quelle bolliture, e alla cena nessuno ci pensava. I tre fratelli, le quattro sorelle e tutte le vicine erano occupati a mandar via la fattura. Avevano trovato nel cuscino della mamma del Begalo delle piume intorcinate in forma di colombe, croci, corone, e le avevano fatte subito bollire. Nel tempo stesso avevano messo nell'olio bollente dei pezzi di ferro e poi li avevano buttati nell'acqua fredda per vedere che figure venivano fuori. E da 2 o 3 giorni non si sentiva altro in casa che i colpi dati sul pavimento per formare dei cerchi intorno alla fatturata, che non faceva che raccomandarsi e far la lagna. «Ma avessero da darmene un pezzetto de pane, manco quello sti disgraziati», diceva il Begalone, premendosi la bocca dello stomaco. «Qua siamo uno più morto de fame dell'altro», fece ridendo Arduccio, con la sua bella faccia sformata da un ghigno di ironia rassegnata. Cacciarono le mani in tasca e si fecero a piedi il pezzo fino al monte del Pecoraro.
Vecchia Roma, sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenade di gioventù. Progresso da fatto grande, ma sta città non è quella dove se viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per piccoli sogni sfocciati all'ombra del cielo blu. So ricordi del tempo bello che non c'è più.